Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, domenica della Letizia, dicevo, introducendovi in questa nostra liturgia, in cui la Chiesa ci chiama a rallegrarci, ed è per questo anche che oggi permette di non usare il viola ma il rosaceo, come segno appunto di questo invito alla festa. E ci ha invitato in particolare con questa perla preziosa di Luca, questa parabola del figlio prodigo, o meglio questa parabola del padre buono, del padre buono, il capitolo quindicesimo di San Luca, che si apre con questa descrizione di Gesù, a cui si avvicinano pubblicani e peccatori e i farisei, gli scribi. E ricordiamoci chi erano i farisei e gli scribi del tempo di Gesù. Se noi vorremmo attualizzare questo Vangelo per dire una categoria di persone che oggi mi rappresentano un po' gli scribi e i farisei, è la gente di chiesa. La gente di chiesa, la gente che frequenta, quando non ha capito ancora l'amore di Dio, quando si accontenta delle cose esteriori, della processione, della liturgia, e non vive l'amore, no? E non vive l'amore, ecco. Ebbene, ecco che Gesù racconta a queste persone tre parabole. La parabola della pecorella smarrita, la parabola della dramma smarrita e la parabola del figlio smarrito, dell'uomo perduto, del figlio ritrovato. La Chiesa in questa liturgia ha omesso le prime due parabole, ci invita a fermarci su questa parabola che parla al nostro cuore, parla al nostro cuore molto forte. E diceva Papa Giovanni Paolo II, meditando questa parabola, dice: è la parabola, è la storia di ogni uomo, è la storia di ogni uomo. Siamo descritti in questa parabola, è una parabola aperta poi, che ci interpella, nel senso che la fine di questa parabola siamo noi che dobbiamo deciderla. E siamo noi in un modo diverso personificati in questa parabola, perché da una parte ciascuno di noi può sentirsi il figlio perduto, e dall'altra parte ciascuno di noi può sentirsi anche il fratello che non voleva entrare a fare la festa perché è geloso di quella festa che pretendeva per sé più che per il fratello. Ma vediamo alcuni flash di questa parabola così bella. Innanzitutto, come questo giovane si presenta a suo padre con arroganza, no? Con arroganza. Dammi ciò che mi spetta, dammi ciò che è mio. E in quel dammi ciò che è mio c'era la presunzione di avere dei diritti, come se lui avesse faticato quel patrimonio che aveva faticato invece il padre. Ma vedete la bontà di questo padre che rispetta questo figlio per lasciarlo maturare, per lasciarlo crescere, e accetta che il figlio se ne vada. Non discute. Vuoi la tua parte di eredità? Prenditela. Però io mi chiedo anche, meditando, ma l'eredità aspetta dopo la morte? Il padre era vivo, no? Quindi vedete anche che bontà d'animo e anche che cuore ferito di questo padre, che permette questa lontananza del figlio, il quale se ne va attirato da questo miraggio di che cosa? L'uomo è sempre lo stesso, ciò che attirava 3000 anni fa quel ragazzo attira oggi i nostri giovani, ciò che attirava e seduceva l'uomo di una volta attira e seduce l'uomo di oggi, perché fondamentalmente l'uomo, i suoi appetiti sono quelli. E quali sono? Avere, godere e potere, cioè essere indipendente da tutti, non avere nessuno che mi comanda, spassarmela, non faticare e godermela. E se ne va in questo paese lontano perché crede di avere la vita in pugno, no? crede di possedere, crede di essere protagonista, illuso. Ma ora io mi chiedo, doveva sbattere la testa? Doveva finire con i maiali per capire tutto questo? Purtroppo sì. Perché? Perché, come ci dice il Vangelo, visse da dissoluto, cioè senza usare la testa, senza usare ragionamento, senza mettersi sotto il giudizio della sua coscienza, e vivendo da spensierato, è chiaro che poi tutto viene disintegrato, tutto va verso il fallimento. Perché? Cosa vuol dire vivere senza pensieri? Chi sono quelli che vivono senza pensieri? Ve lo siete mai chiesto? Oggi abbiamo fatto il ritiro, ci siamo fermati su questa parabola, no? Chi è che vive senza pensieri? Chi è che vive senza ragionare? Gli animali vivono così. Noi siamo uomini. Alle volte, raccontavo anche oggi, tu incontri qualche genitore che mi fa proprio... Siamo stati tutti giovani, perché questo dobbiamo fare i puritani ora che siamo vecchi, o perché siamo diventati prezzi, no? Sappiamo bene che il giovane, con l'esplosione della vita, con tutte quelle tentazioni che ha, soprattutto in questo mondo di oggi, freme ed è spinto, quasi buttato, per vivere spensierato. Ma tu genitore, non puoi accettare questo come dicendo, l'età deve divertirsi, tu devi aiutarlo, perché abbia in te un punto di riferimento che gli ricordi che ha un'intelligenza. Quando ci presenteremo davanti al tribunale di Dio, come ci ricorda San Paolo, dovremo rendere a Dio conto da quando e di che cosa, da quando abbiamo l'uso di ragione, tutto quello che abbiamo combinato, da quando abbiamo l'uso di ragione, cioè che avevamo la capacità di capire che era sbagliato, che non era giusto quello che facevamo, dovremmo renderne conto. Meno male, e ci dice ancora San Paolo nella seconda lettura, che qualcuno che ci ama, e ci ha amato così tanto, ha fatto suoi i nostri debiti, e dice anche, si è fatto peccato, il Padre l'ha fatto peccato perché noi potessimo saldare questo debito, e potesse essere stracciato il documento scritto di questo debito. Si è assunto Lui le nostre responsabilità. Quando è che incominciamo a diventare uomini maturi, e cioè uomini liberi? La prima lettura ci ha parlato del cammino di liberazione del popolo di Israele, portato quasi a forza attraverso il deserto, raggiunge la terra promessa, e adesso non ha più la manna, deve arrangiarsi, adesso è un uomo libero, deve assumersi le sue, è un popolo libero che deve assumersi le sue responsabilità di popolo di Dio. Quando è che la persona comincia a diventare matura? Quando è che possiamo dire sta educandosi alla libertà? Quando si assume le proprie responsabilità. Quando non le scarica sugli altri. Quando dice è colpa mia. Sono stato io motivo di questo, e assumendosi le sue responsabilità che l'uomo diventa adulto. Ma non può assumersi le sue responsabilità se non rientra in se stesso. E così questo giovane, quando si vede trattato come un maiale, quando si vede finito come un maiale, quando non ha più dove sbattere la testa, allora rientra in se stesso. Si assume le sue responsabilità, allora capisce capisce e inizia il cammino del ritorno. E dentro di sé si prepara, dice: adesso come potrò presentarmi davanti al Padre? E gli dirò la verità: ho capito, ho peccato, ho rotto l'amore con Dio, l'ho rotto l'amore con te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Vedete? La persona che capisce le sue responsabilità, che si assume le sue responsabilità, si prende anche la penitenza. La penitenza, perché l'aver sbagliato implica un cammino di riparazione. E torna con questo spirito di penitenza, cioè: non posso essere trattato più come figlio, l'ho capito. Trattami come uno dei tuoi garzoni. E lì anche, ecco, vediamo come questo ragazzo a questo punto scopre l'ubbidienza, scopre la docilità. Ma quanto gli è costato scoprire la bellezza di questa virtù? Quanto gli è costato? E lì si incammina e lì c'è la rivelazione delle rivelazioni. Il Padre non lo aspetta col bastone. Il Padre si accorge che da lontano sta arrivando suo figlio, cioè lo stava attendendo. Chissà quante volte guardava alla finestra cercando di vedere un segno del ritorno di quel figlio. E che cosa fa? Non si comporta come un padre ebreo. Cosa avrebbe fatto un normale papà? Non avrebbe mai corso, non avrebbe mai pianto commosso, non avrebbe mai baciato. Al massimo si sarebbe presentato ieratico, solenne, severo, l'avrebbe detto: ecco quello che tu hai fatto, cosa ti ha portato. Non ha fatto nulla di tutto questo. Lì la rivelazione del volto di Dio è un padre divino, non umano, è un padre divino, è un padre che ci mostra l'amore supremo, che ama quella persona e l'abbraccia con quella sua puzza di maiali, lo abbraccia e lo bacia commosso e non dice niente al figlio, non dice niente al figlio. E il figlio proprio lì, mentre viene abbracciato dal padre, scopre la bellezza di essere figlio. Infatti non dice più, si era imparato a memoria quella frase, no? Trattami come uno dei tuoi garzoni, trattami come un servo, no? Non lo dice più. Quando sente le sue guance bagnate dalle lacrime del padre, non lo dice più. Ha capito di essere figlio, non può essere trattato come un servo, è figlio, amato, nonostante tutto e comunque è amato. E il padre non dice nulla al figlio, perché talmente l'amore e la commozione che le parole non possono esprimere e tace, ma invita i servi a far festa, a rivestire quel figlio denudato, a dargli calzare i piedi, a fare una festa per lui, un anello al dito, tutte quelle cose che questo giovane si era cercato fuori, illuso, il dominio, il potere, l'anello, la libertà di fare quello che poteva, i calzari, la bellezza della ricchezza e della gloria, il vestito di festa. Tutto ciò che si era cercato fuori, una vita che sia una festa, una vita che sia una gioia, ecco il padre gli fa una festa per lui e gli ammazza pure il vitello. Tutto ciò che cercava fuori era dentro, tutto ciò che cercava fuori era dentro. E molte volte noi, proprio noi che viviamo dentro, abbiamo come un senso di gelosia, di invidia per quelli che stanno fuori. Per quelli che se la spassano, per quelli che possono, per quelli che hanno soldi, per quella... Come se noi non avessimo tutto questo in una maniera molto più bella. Quando Pietro disse al Signore: Signore, noi che abbiamo lasciato tutto, a noi che cosa avrete? Dice: ma voi che avete lasciato tutto, già qua giù avrete 100 volte tanto, perché il Signore paga! Il Signore paga! Nessuno che confida nel Signore, nessuno che vive la vita di Dio non viene benedetto, beneficato già qua giù, con la sua gioia, con la sua pace, con il suo amore, con la sua festa, quella festa a cui il fratello grande non voleva entrare. Perché non voleva entrare? Perché era giusto secondo lui che non entrasse. Vedete, questo personaggio del fratello è un personaggio che ritorna nei Vangeli. Vi ricordate la parabola degli impiegati dell'ultima ora, degli operai dell'ultima ora? Quando il padrone paga chi aveva lavorato un'ora quanto colui che aveva lavorato 8 ore sotto il caldo, quello che aveva lavorato 8 ore sotto il caldo, che cosa diceva? Che cosa mormorava? Non è giusto, sei ingiusto. Ma dite voi, chi di noi, guardando come erano le cose, non dice, ha ragione. Io ho lavorato un'ora, lui ha lavorato un'ora al fresco, io ho lavorato 8 giorni, 8 ore al caldo e prendo quanto lui. Sei ingiusto, Dio! Perché quello rappresenta Dio. È il fratello del figlio prodigo, è lo stesso personaggio, lo stesso uomo che siamo noi e che giudichiamo Dio di essere ingiusto. Quante volte nei nostri salotti, tra una sigaretta e una Coca-Cola, facciamo sentenze su Dio che è ingiusto, non è giusto, padre. E veniva dal lavoro, lui veniva dal lavoro, dalla fatica dei campi, e vede quella festa per il fratello debosciato che aveva sprecato tutto nella vita dissoluta. Ma non ha ragione, apparentemente? Chi di noi, guardando le cose così, non dice sì, ha ragione? Ed è lì che il Signore si rivela. Rompi quello schema, non ha ragione, ha torto. Perché l'amore è qualcosa di divino, e la logica umana non lo raggiunge se non attraverso una rivelazione. E lì la risposta che darà il padrone della vigna, che dirà a quell'operaio: tu dici che io sono ingiusto, tu dici che io sono ingiusto, ma guarda bene dentro, leggi dentro il tuo cuore, sono ingiusto io o sei tu che non ami, o sei tu che non ami, sei tu che non sai che cosa è l'amore e sei geloso dell'altro. E così lo stesso il padre: dovevo far festa perché io amo questo figlio, e se lo amassi anche tu faresti festa con noi, faresti festa con me. L'amore che non abbiamo alle volte si traveste di giustizia, e tante nostre battute, tanti nostri giudizi, tante nostre cattiverie che noi imputiamo al nostro essere giusto, in realtà è che non amiamo come il Signore, non amiamo come Dio, non amiamo come Gesù. E se non amiamo così, carissimi fratelli e sorelle, siamo poveri, poveri e infelici. Ed è questa è la gioia di Dio. La gioia di Dio è quando noi scopriamo la bellezza di questo amore e vogliamo entrare in questo amore, vogliamo vivere questo amore e vogliamo partecipare a questo amore vivendolo noi, perché noi siamo chiamati ad avere questi sentimenti che il Padre ci mostra, perché siamo stati creati a immagine del Padre e dobbiamo vivere nell'amore. Accogliamo quindi questa gioia del Signore nella nostra vita. Gioiamo della sua gioia, la gioia di vedere che abbiamo accolto, abbiamo capito, abbiamo ricevuto il Vangelo. Gesù ci ha convinto, Gesù ci ha trasformato, Gesù ha vinto in noi la nostra intelligenza e vogliamo vivere la sua logica, la logica dell'amore che serve, dell'amore che si fa piccolo, dell'amore che perdona, che è la vera logica di Dio. Chiediamo come sempre alla Vergine Maria che ci aiuti. Lei che sempre ci dice nel cuore: fate quello. che possiamo accogliere questa logica, la logica dell'amore più grande, dell'amore vero, e viverlo nella pienezza di una testimonianza costosa ma bella del suo Vangelo. Amen.